Ciao e bentornati. Io sono Alessandro e questo è Mirabilia.
Pontefice romano, attento ad avvicinarti, una città bagnata da due fiumi, sputerai sangue in quel luogo, sia tu che i tuoi quando fioriranno le rose.
Questi versetti echeggiano minacciosi dal primo volume di un testo imponente, dal titolo Conversazioni con Nostradamus, e prevedono che il pontefice, all'epoca Giovanni Paolo II, sarà assassinato. Una delle tante profezie mai avverate di uno dei personaggi più prolifici e pervasivi di un mondo che potremmo inquadrare tra l'irrazionale, il parascientifico, l'assurdo, il complottismo e l'occultismo. Se c'è qualcuno che tra gli anni 60 e gli anni 90 del Novecento ha esplorato, espanso, sfruttato e diffuso praticamente ogni aspetto delle credenze popolari sui fenomeni incontrollabili, inspiegabili e misteriosi, riportando all'attualità ogni piega oscura dell'inconscio collettivo, ogni ipotesi esoterica e ogni pratica alternativa alla razionalità e alla medicina scientifica, questo qualcuno è proprio Dolores Eileen Cannon, nata a St. Louis, Missouri, il 15 aprile 1931. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me. Huntsville, Arkansas. Dolores Cannon è una simpatica e anziana occultista, sinceramente convinta di rendere un servizio al mondo trasmettendo previsioni profetiche. La sua fonte è Nostradamus, il famoso medico, astrologo e onniveggente francese del XVI secolo, che secondo chi ci crede avrebbe previsto eventi sconvolgenti come l'ascesa di Napoleone e Adolf Hitler, l'assassinio di Kennedy e la comparsa del riscaldamento globale, dell'AIDS e di Saddam Hussein. Per capire dove tutto inizia, però, dobbiamo tornare al 1951, quando Dolores sposa Johnny Cannon, un uomo di Kansas City, in Missouri, che a soli 17 anni si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti ed è poi diventato controllore di volo militare. Nel 1960 la coppia è nelle Filippine per seguire il lavoro di Johnny e nella base c'è un ipnotista professionale che aveva seguito un corso all'Istituto di Ipnologia di New York. Il clima nella base è così rilassato e Johnny ha così tanto tempo libero che decide che prendere lezioni di ipnotismo da questo esperto sarebbe un modo divertente di impegnare le proprie giornate. Il corso è però piuttosto complesso e dopo 6 mesi molti dei partecipanti abbandonano l'attività, ma non Johnny, che rimane affascinato dal tema dell'ipnosi e si rivela un allievo molto dotato, ma non ha modo di praticarla perché nel frattempo la pacchia finisce e deve partire per andare in guerra in Vietnam. In seguito, dopo 3 lunghi anni di assenza, Johnny torna a casa nel 1968 e viene assegnato al Chase Field NAS di Beeville, in Texas, e qui insegna quello che ha appreso sull'ipnosi anche a Dolores, che prova ad applicare con successo le tecniche a se stessa per smettere di fumare. La voce che Johnny è un ipnotista inizia a correre per la base. Anche suo aspetto e suo carattere aiutano a diffondere una fiducia istintiva. La sua carnagione scura, retaggio dei suoi antenati nativi americani, contrasta con degli occhi incredibilmente azzurri, mentre il suo modo di fare, tranquillo e amichevole, e l'immancabile pipa in mano, fanno il resto. Diverse persone iniziano a chiedere aiuto a Johnny e Dolores per i motivi più disparati. Alcuni vogliono anche loro smettere di fumare, qualcuno vuole perdere peso, qualcuno invece aumentarlo, qualcun altro perdere cattive abitudini o semplicemente imparare a rilassarsi. È in quel periodo che un medico della base militare chiede loro di usare l'ipnosi per aiutare una paziente a gestire i suoi gravi problemi di salute. Anita Martin, questo è il nome di fantasia che Dolores userà per raccontare la sua storia, è una Navy Wife, la moglie di un uomo arruolato in Marina, e ha 3 figli. Dolores e Johnny la conoscono in quanto membro della comunità della base, e in particolare del circolo delle mogli della Marina. Bionda e di carnagione molto chiara, Anita è di origini tedesche, una persona amichevole e di fede cattolica. La donna ha però un grave problema ai reni, è gravemente obesa, ha la pressione alta e soffre di un disturbo alimentare nervoso. Se l'ipnosi può essere utilizzata anche solo per aiutare la donna a rilassarsi, pensa il medico, sarebbe un grande beneficio per la sua condizione. Queste sedute però aprono un vaso di Pandora imprevisto, quando il gruppo, composto da Dolores, Johnny e Anita, decidono di fare un esperimento e provare a scavare nella mente di Anita, un soggetto particolarmente predisposto all'ipnosi, per andare indietro nella sua memoria. Durante la prima di queste sessioni, Johnny lentamente la riporta indietro a quando Anita aveva 10 anni, con i suoi capelli crespi acconciati con una permanente che l'aveva fatto la madre e con la memoria fresca di una parola appena imparata quel giorno a scuola. Apostrofo. Poi Anita torna ad avere 6 anni, mentre scarta di nascosto i suoi regali di Natale e non sa più come rimpacchettarli per non farsi scoprire. Ora ha 2 anni e gioca nella vasca da bagno, e infine è una neonata di 1 mese. «Vedo una bambina in una culla bianca», dice Anita, in trance. «Sono io?» A quel punto Johnny decide di fare il passo decisivo e inizia a contare da 1 a 5, e al 5 Anita dovrà tornare indietro a quel momento misterioso prima della sua nascita. «È tutto buio!» esclama Anita senza sapere indicare dove si trovi. Johnny le chiede di andare ancora più indietro e di colpo Anita si trova in un'automobile, una nera e scintillante Packard che ha appena acquistato. Secondo Anita è il 1922, lei ha quasi 50 anni e si trova a Chicago. Il suo nome è Caroline Lambert, anche se tutti la chiamano June, tranne il suo amante di origine italiana, Al, che la chiama Cutie. È molto ricco e le dà tutto quello che lei chiede. L'aspetto di June e quello di Anita non coincidono per niente. Per esempio, Anita è bionda e June è bruna di capelli, e poi anche il carattere, i tic, la parlata, tutto sembra differente, come se una personalità diversa si fosse impadronita del corpo di Anita. June è una flapper, una di quelle donne degli anni ruggenti che si caratterizzavano per l'eccessivo trucco, per il fatto di bere alcolici come gli uomini, ma soprattutto per la loro sessualità disinvolta e libera, oltre che per fumare in pubblico, guidare automobili da sole e violare le norme sociali e della morale del tempo. Ma non è sempre stata questa la sua vita. Tornando ancora indietro, Anita la vede a 16 anni, mentre vive con i suoi genitori, Edward e Mary, in una fattoria di Springfield e aspetta il prete che dovrà officiare il suo matrimonio con Carl Steiner, un uomo che non ama e che la disgusta, ma che è un buon partito per lei e la famiglia. A 22 anni June scappa di casa, abbandona Carl e fugge con Al, che ha conosciuto in un negozio a Springfield e che la porterà a Chicago. Al è sposato, ma non importa, sarà la sua amante, ma vivrà nel lusso. A quel punto del racconto, Al arriva a prenderla con la sua auto, una Stanley Steamer fiammante, e la porta a vivere la sua nuova vita, in cui non dovrà lavorare, né cucinare, né fare altro che divertirsi e stare con lui, in una casa di 18 stanze, con le pareti damascate. Dopo il circostanziato e avventuroso racconto della vita di June, tra feste, malavita, omicidi, sbronze, corse in auto, gli ultimi capitoli descrivono una donna sempre più depressa e sofferente, finché il 28 luglio 1927 il suo racconto inizia con «Sono di nuovo libera». June vede Al piangere, vede se stessa senza vita nel letto, fluttua e aspetta nella casa, poi vede se stessa sepolta nel piccolo cimitero di famiglia di Al con sua madre. Secondo la versione di Dolores, le persone come June, ricostruite dall'ipnosi di Anita, rimangono a lungo sulla terra dopo la morte, vagano come per una forma di apprendistato che le prepari all'aldilà, continuano a vedere i loro cari senza essere viste. Insomma, diventano dei fantasmi. Ma l'aldilà non è il paradiso o l'inferno o qualcosa del genere. La voce che June sente e che la chiama è quella della sua vita successiva. Con un senso di rassegnazione, June si accinge a reincarnarsi. What more can I say? Believe me.
me. There's no other way. I love you. I will till the end. There I've said it again.
Con le successive sessioni, Johnny e Dolores decidono di andare ancora più indietro nel tempo. E quando chiedono ad Anita di raggiungere il 1860, la sua voce cambia e prende un pesante accento del sud. «Sono a casa», dice, «la mia casa è Memphis, il mio nome è Jane». Jane Rockford, questo è il suo nome completo, ha 18 anni, è bionda ed è fidanzata con il figlio dei vicini, di nome Gerald, che ama moltissimo. Si sposeranno la prossima estate. Suo padre ha una piantagione di cotone e possiede numerosi schiavi. Jane ha la pelle chiarissima, un sacco di lentiggini e non esce mai senza ombrello e cappello e non prima di aver spalmato il latticello sulle mani e sul viso per conservare la pelle candida. A 20 anni Jane è sposata e sta viaggiando su un battello sul Mississippi verso New Orleans che non ha mai visto. Ma Gerald riceve un messaggio e devono tornare indietro. Johnny chiede ad Anita di andare al 6 agosto 1861, 2 giorni dopo, e in quel giorno Jane è a casa che piange disperatamente. Gerald è dovuto partire per la guerra civile. I salti successivi di qualche mese la trovano sempre a casa, triste ad aspettare notizie di Gerald. Poi, con un salto più lungo nel 1863, Jane viene trovata a fluttuare come uno spirito. È morta di polmonite, dicono, ma forse è febbre gialla, deperita nell'attesa spasmodica di Gerald. Ora il suo spirito si aggira, dopo 2 anni, ancora in attesa. Gerald non sembra essere né nel mondo dei vivi né in quello dei morti. Forse è lontano, prigioniero degli Yankees, nel nord, un luogo dove Jane non vuole andare nemmeno come spirito. Nel suo stato astrale, invece, va finalmente a visitare New Orleans, il French Quarter, per coronare il suo sogno interrotto. La sua casa natale è stata bruciata durante la guerra e ha finalmente ritrovato Gerald nel mondo degli spiriti. Il paradiso per lei esiste, è colorato e bellissimo, ma non ci si può andare prima di aver passato un periodo come spirito sulla terra per aiutare le persone, circondati dall'affetto delle persone care già scomparse. Nello stesso modo, però, Jane sa che dovrà nascere nuovamente, e forse le due cose in qualche modo coincidono. Sull'inferno, invece, Jane non ha dubbi, è in terra, essere nati, vivere come esseri umani. Tornando ancora indietro nel tempo con le sessioni, Anita viaggia nel 1770, dove si ritrova nella vita di Sarah Bradwell, una donna di 60 anni che vive vicino a Boston, sposata ad un medico. La sua vita passa attraverso la guerra di secessione nel 1777, poi Johnny la riporta indietro fino alla sua infanzia e poi ancora prima, quando è solo uno spirito in cerca di una nuova vita. Sara entra però nel mondo dei vivi in un modo diverso, non con una nascita, ma entrando nel corpo di una bambina malata, il cui spirito, secondo le sue parole, deve riposare. Nessuno si accorgerà dello scambio, ma in realtà, dopo un attacco di febbre, Sara prenderà nella bambina il posto dello spirito che non era pronto per incarnarsi, quando è stato chiamato dalla voce che governa il mondo degli spiriti. La quarta vita indietro nel tempo che Anita riesce a recuperare nel suo stato di ipnosi, nel racconto di Dolores, è quella di Mary. Il tempo e le date precise qui iniziano a confondersi e non essere più facilmente identificabili. Mary vive in Inghilterra, vicino al confine con la Scozia, e nel ricordo evocato è in una carrozza e sta viaggiando con suo padre, che è un ciabattino, verso la città di Lock. Andando avanti nel tempo, troviamo Mary a 40 anni, sposata, con una figlia chiamata Mary, anche lei, il nome della Vergine ma anche dell'attuale regina d'Inghilterra, Maria Tudor, figlia di Enrico VIII, quella che si porta appresso la sinistra nomea di Bloody Mary, Maria la Sanguinaria. L'ultimo incontro con Mary la trova anziana, a 70 anni, mentre fa uno scialle a maglia, soddisfatta della sua esistenza terrena e con l'unico rimpianto di aver avuto una sola figlia. La quinta vita sembra essere la più antica e risale al 1300. Ci si prepara ad una festa, gli uomini stanno tornando vittoriosi da una battaglia. La persona che risponde attraverso Anita si chiama Gretchen Müller e vive in Germania. Anche il suo linguaggio è l'inglese di una persona che sta traducendo mentalmente le parole dal tedesco, così come l'accento. Gretchen vive in un grande castello lungo il Reno che appartiene a suo zio. Quando Johnny cerca di farle dire qualcosa in tedesco, molto convenientemente, Gretchen rifiuta e alla fine dice solo la frase Ich liebe dich, ti amo, una delle frasi più note del tedesco, anche per chi non lo parla affatto. Lo stesso sembra accadere quando Johnny chiede informazioni più precise sul periodo storico. In un improvviso cambio di scenario, però, gli uomini che tornano dalla battaglia non sono i soldati del castello di Gretchen, ma nemici travestiti, che iniziano a distruggere tutto alla ricerca degli abitanti del castello per ucciderli. Nel tentativo di trovare il padre e avvisarlo, Gretchen viene scoperta dai nemici, uccisa e fatta a pezzi. Diventata uno spirito, Gretchen riesce ad avvisare il padre ferito e chiedergli di tornare al castello. Intanto, tornata come fantasma, Gretchen spaventa i nemici lanciando oggetti e poi tagliando una mano al loro comandante con una spada. Terrorizzato, il capitano nemico viene scambiato per pazzo dai suoi soldati, che lo rinchiudono in uno spazio tra i muri del castello, lasciandolo lì a morire. A quel punto Gretchen si rivela agli invasori in tutto il suo aspetto terrificante di spirito del castello e i nemici che la vedono fuggono terrorizzati, finendo per gettarsi oltre una scogliera in preda al panico. Mentre Gretchen difende le donne del palazzo dagli invasori rimasti, il padre torna e vede la testa della figlia su una picca fuori dal castello. Furioso e disperato, cattura i nemici e li condanna ad una morte orribile, sigillati vivi tra le mura o sotto il pavimento del castello. Gretchen, a quel punto, prova a confortare come spirito il padre affranto e poi rimane, o almeno così pare, ad infestare il castello per sempre, con l'intento ormai cristallizzato di difenderlo per tutti i secoli a venire. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and to like kisses seem to cool in the warmth of the sun. Le cinque vite di Anita hanno tutte in comune il fatto di essere donne, anche se, spiega Dolores, il ciclo delle reincarnazioni prevede anche che si possa ritornare con un sesso diverso rispetto a quello precedente. Ma allora perché le vite di Anita sono tutte femminili? La spiegazione che Dolores fornisce è che Gretchen, la sua prima incarnazione, è stata una donna forte con un destino potente. Tornare come un uomo avrebbe riportato il suo spirito verso tendenze battagliere, mentre il ciclo delle reincarnazioni deve in qualche modo essere bilanciato in tutti i sensi. Ma c'è un altro passo da fare nel passato per completare la teoria dell'ontogenesi spirituale secondo Dolores Cannon, la creazione dello spirito stesso. Tornando indietro prima di ogni vita vissuta, Anita parla di una sua condizione puramente spirituale, in toni decisamente più ieratici rispetto alle avventure precedenti. Quando lo spirito viene creato, è puro e conosce solo la bontà. Il padre invia gli spiriti sulla terra per aiutare la sua creazione, che a quanto pare non se la passa tanto bene. Interpellando il puro spirito, Johnny e Dolores vengono a sapere che Dio ha creato la terra, il sole, la luna e gli altri pianeti, ognuno con i propri spiriti, ma solo quelli terrestri sono così travagliati e bisognosi di aiuto. Sui pianeti più vicini al Sole, naturalmente, gli spiriti prendono la forma del fuoco, mentre in quelli più lontani possono vivere senza alcuna forma di calore. Ma la Terra, nonostante i suoi problemi, è la preferita dal Creatore. A questo punto il discorso si addentra in questioni teologiche sulla figura di Gesù e sulla rivelazione, e qui viene anche fatta una profezia notevole. Nel ventunesimo secolo Dio tornerà in forma umana sulla terra e come suo figlio non verrà riconosciuto e accettato che da una piccola minoranza dell'umanità. Gli spiriti, viene rivelato, non sono tutti buoni. Alcuni sono egoisti e gelosi e le anime che non sapranno purificarsi non potranno più vivere sulla terra, ma in un altro luogo in cui Dio le sposterà, che non è un inferno nel senso classico, ma una sorta di esilio nel cuore dello spazio, dove non possono più nuocere a nessuno. La cosmologia teologica che viene raccontata è piuttosto originale. Il Dio che ha creato gli uomini, la Terra e il nostro sistema solare non è l'unico Dio dell'universo. Altri dei hanno creato altri esseri umani in altre forme, in altre parti di universo. Il viaggio di Anita si conclude qui, dove il tempo non ha più significato e dove non è più possibile andare all'indietro. Quando si risveglia dall'ipnosi in cui ha rivelato i più intimi segreti della vita, di Dio e dell'universo, Anita sbadiglia e chiede una bella tazza di caffè.
Afraid to show the world that we're in love till we have the right to meet openly, till we have the right to kiss.
A questo punto, molti di voi che hanno seguito questa storia fino a qui si staranno chiedendo: cosa diavolo ho appena ascoltato? Le sessioni di cosiddetta ipnosi di Anita sono una bizzarra cozzaglia di romanzi d'appendice, fantasie e ricostruzioni approssimative, piene di errori e ingenuità, senza nemmeno un tentativo di affermarsi come veritiere, a volte banali e a tratti francamente ridicole. Eppure c'è qualcosa in questi racconti che ci può aprire uno spunto interessante, se non sugli occulti misteri della vita oltre la morte, sulla personalità e sulle fantasie che vi sono rappresentate. Se ci allontaniamo dallo spiritismo che le pervade e le prendiamo come un flusso di coscienza individuale, ci rendiamo conto di alcuni aspetti notevoli che emergono proprio dalla loro completa ingenuità. Leggendo queste trascrizioni stiamo facendo un viaggio non tanto negli strati metafisici del mistero universale, anche se ciascuno è libero di credere quello che preferisce, ma in uno spaccato sociale incredibilmente fresco e vitale di quello che poteva passare per la testa della moglie di un militare di carriera americano alla fine degli anni 60, quando la sua coscienza e le sue difese mentali si rilassavano. Nella spontaneità dei suoi racconti, Anita ci parla di sé, delle sue paure, delle sue illusioni, frustrazioni e aspirazioni segrete, e lo fa con un talento letterario davvero sorprendente nonostante i numerosi cliché. Anche solo immaginare queste sessioni, nel soggiorno di una casa americana invasa da un sole texano al tramonto, un uomo dalla pelle scura e gli occhi di ghiaccio che interroga una signora dall'aria comune che parla con la voce di una bambina mentre è seduta sulla poltrona di casa con gli occhi chiusi, Dolores che prende appunti e un registratore appoggiato sul tavolino che gira lentamente le sue bobine, è visualizzare un'immagine incredibilmente potente. Mentre cercavano il segreto di vite passate e il mito della reincarnazione, Johnny e Dolores hanno scoperto un segreto ancora più straordinario e meraviglioso: la ricchezza di personalità, fantasia, creatività e immaginazione che si nascondeva dentro una donna di mezza età, confinata in una base militare, intrappolata in una vita banale, in un corpo trasandato, intristita dai malanni e frustrata da una quotidianità asfissiante. Dovrebbe forse sorprenderci se in uno stato di rilassamento simile al sonno una donna così si sia trasformata nelle sue alter ego in tempi passati pieni di avventure rocambolesche e uomini pericolosi, ripercorrendo le mille vite vissute dentro di lei mentre la sua scorreva pigramente tra la polvere e l'orizzonte piatto del Texas degli anni 60? Nei luoghi comuni della sua cultura, Anita ritrova una June rampante dalla vita pericolosa e fuori dalle regole morali e sessuali del suo tempo, Jane, il cui sogno d'amore appena coronato è sconvolto dal dramma della guerra civile, Sara, che invece deve affrontare la guerra di secessione, Mary, che vive al tempo di Enrico VIII, e la travagliata Gretchen, destinata a diventare il fantasma di un castello infestato dopo aver assistito a orrori indicibili. Nel suo lungo ciclo di reincarnazioni, Anita ci racconta la fatica di vivere, di affrontare ancora e ancora le difficoltà di essere una persona, una donna in particolare, in epoche diverse, in situazioni diverse, ma con problemi che sono sempre uguali. Uomini che decidono per loro, vincoli morali ed etici, impossibilità di determinarsi autonomamente, di studiare e accedere a una cultura superiore, eventi catastrofici al di fuori del loro controllo, ma anche un ruolo di costante presenza, protezione e supporto della famiglia e della società, spesso invisibile, proprio quello delle donne, appunto, e dei fantasmi. Si potrebbero azzardare mille ipotesi su questa lunga regressione psicoanalitica fino alle origini della propria esistenza, che vedrebbero nelle personalità più antiche le primitive pulsioni dell'inconscio, in quelle di mezzo la costituzione di una coscienza morale e nelle ultime il conflitto tra le pulsioni istintive e le regole della vita che ci si è trovati a vivere, ma forse l'interpretazione non sarebbe migliore di tante altre possibili. Ciò che davvero desta meraviglia qui è l'importanza della creatività umana nella costruzione delle individualità e quanto la fantasia si intrecci con la cultura nel creare la profondità delle personalità. In altre parole, che quando parliamo con le persone, anche le più comuni, non stiamo parlando solo con Anita, ma anche con June, Jane, Mary, Sara, Gretchen e chissà quante altre maschere che fanno parte integrante del suo essere, anche se non si rivelano esplicitamente nel quotidiano. Come scrive Lacan nella nota sulla relazione di Daniel Lagache, Psicoanalisi e struttura delle personalità,
dire che la persona è una maschera non è un semplice gioco di etimologia, ma è evocare l'ambiguità del processo per cui la sua nozione è giunta ad acquistare il valore di incarnare un'unità che si affermerebbe nell'essere.
Se è vero che persona deriva dall'etrusco persu, maschera, e che maschera viene da un'antica parola che identificava le streghe misteriose e nascoste, allora torna quanto scrive Adele Succetti, psicanalista lacaniana.
È come se, in un certo senso, il significante, anche nella sua storia, si fosse mosso in direzione del sembiante, negando, cancellando dietro di sé la sua origine reale.
Quello che siamo, cioè, affonda in una complessità in cui la nostra essenza si svolge attraverso ruoli che non mostriamo e con cui nemmeno ci riconosciamo, ma che fanno parte della nostra personalità e trapelano inevitabilmente anche attraverso la barriera che mettiamo tra noi e gli altri per riconoscerci e farci riconoscere. Un po' come si fa quando durante un viaggio mostriamo il passaporto per identificarci e chi lo verifica non sa necessariamente che storia c'è dietro il volto raffigurato nella fotografia sul documento, anche se nelle sue pagine sono inevitabilmente presenti tutti i timbri dei nostri viaggi precedenti.
You are the answer to my lonely prayer.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.